18, buonasera, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Oggi la polizia ha sparato i lacrimogeni contro i lavoratori e ha cacciato il corteo dalla prefettura di Genova, dove i lavoratori dell'Ilva manifestavano contro la cassa integrazione, contro la riduzione del personale. Nel nuovo piano dell'Ilva questo accadrà sia a Genova che a Taranto, insomma nei siti produttivi che ancora ci sono delle acciaierie in Italia, e quindi una violenza a Genova di nuovo, insomma poi a molti ricorda vecchie memorie, ecco, che comunque è inaccettabile. Parliamo tra poco qui all'Orizzonte, così come parleremo della manovra economica, parleremo delle pensioni, dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori precari, perché c'è uno studio della NIDEL CGL che ci dice come insomma il problema si aggravi sempre di più. Della manovra parleremo sia dando spazio a Sbilanciamoci, che ha fatto la contromanovra, sia parlando dei LEP, che sono i livelli essenziali di prestazione, un termine forse un po' oscuro, ce lo faremo spiegare dai nostri interlocutori, che sono stati infilati dentro la manovra dal governo e dalla maggioranza perché sono necessari per fare partire l'autonomia differenziata delle regioni. Era stato detto al governo dalla Corte Costituzionale, bisogna lavorarci con calma assieme agli enti locali, il governo ha voluto forzare la mano, le opposizioni promettono di fare ostruzionismo, vediamo se lo faranno veramente. Tutto questo in Italia ci si deve occupare anche dei fascisti. Ma come? Ci sono ancora i fascisti? E beh, pare proprio che ci siano ancora i fascisti, sì, in Italia. E non è che siamo noi di Radio Popolare che siamo fissati con i fascisti. Buonasera Anna Bredice.
Buonasera, buonasera.
Cioè, noi un po', Anna, siamo fissati nel senso che ci danno un po' fastidio e soprattutto siamo preoccupati del fatto che in Italia il partito di maggioranza, il partito di Giorgia Meloni, da un lato sono 30 anni che dice ma no, siamo cambiati, siamo diversi, e dall'altro poi succedono cose come quelle che adesso ci racconti alla una delle più importanti fiere dell'editoria italiana, che si chiama Più Libri, Più Libri, e si tiene a Roma, inaugura proprio in questi giorni. Lì c'è una casa editrice che si chiama Passaggio al Bosco, che pubblica testi di autori tipo Benito Mussolini, no? Per dirne uno, ma anche autori vicini al nazismo storico, e questa casa editrice è legata ai giovani di Alleanza Nazionale. Ho detto di Alleanza Nazionale perché ho fatto un lapsus, di Fratelli,
sì,
d'Italia, che è il partito di Meloni.
Di circa 20 anni però.
Però li stiamo rimasti,
e
pare.
Le origini, ecco, esatto, sì, arrivano da lì. Esattamente, sì. E Passaggio al Bosco, ecco, di boschi in questi giorni ce ne stiamo parlando in tutti i modi, diciamo, delle famiglie nel bosco e poi appunto del Passaggio al Bosco, di questa casa editrice che a quanto pare per diversi anni, quasi per 5 anni ho saputo, ha cercato di entrare a far parte, di prendere insomma in affitto uno stand alla fiera dell'editoria, e ce l'ha fatta quest'anno, e insomma da questa mattina sono lì al piano terra della fiera, e con tanta gente che passa naturalmente, perché attirata dai giornali, dalla discussione intorno a questo, e che si fermano, che guardano un po' questi titoli, e dopo un po', in tarda mattinata, sono comparsi anche 2 persone della sicurezza della fiera, perché appunto si temevano anche delle contestazioni.
Senti, tu hai fatto delle interviste adesso, una la mandiamo in onda adesso e una la mandiamo,
sì,
in onda alle 20, perché approfitto per dire che tra le 20 e le 20:30 nell'Orizzonte delle 20 oggi vogliamo fare l'approfondimento su questo tema qua, che è un tema che ci interessa come notizia in quanto tale,
certo,
ma anche come termometro del clima politico che si respira nel paese, perché un tempo non saremmo nemmeno stati qua a parlarne. Una casa editrice che pubblica certe cose non avrebbe partecipato, punto. Invece adesso le cose sono un po' cambiate, Anna.
Sono cambiate e poi appunto chi Giuli, c'era il ministro stamattina che difendeva naturalmente la presenza della casa editrice, più che difenderla diceva che hanno torto quelli che hanno deciso di non andare. E insomma, e questo è un po' il senso della discussione oggi intorno a questo, di una casa editrice di cui bisogna chiedersi, cioè non è tanto, diciamo, la casa editrice, perché poi in generale, in teoria, uno si potrebbe parlare di censura. Non è questo. Bisognerebbe stare a guardare e valutare un po' le pubblicazioni di questa casa editrice, perché se poi si fa apologia di nazismo è un altro piano, cioè al di là appunto dell'espressione di pensiero e quindi della libertà per l'editoria di pubblicare dei testi, perché poi l'associazione degli editori naturalmente ha messo la casa editrice perché diceva non si può e non si deve fare censura. Ecco, però da un lato c'è questo. Dall'altra la Costituzione, che comunque non ammette un'apologia di fascismo, in questo caso anche di nazismo. Quindi è una discussione più generale intorno a questo tema, ecco, quella che si può fare per una fiera dell'editoria che è tra le più importanti, naturalmente, in
Più
Italia.
libri, più libri, che si tiene al centro,
Alla
la
Nuvola.
nuvola di Fuxas, che sta all'EUR a Roma, questo grande centro congressi che è stato inaugurato pochi anni fa. Tu hai fatto un giro poi tra gli stand.
Sì, ho fatto un giro e appunto questo stand è a piano terra, naturalmente uno tra i tanti, no? Per cui c'era il dirimpettaio di Passaggio al Bosco che diceva ci tocca stare qui, però che cosa dobbiamo fare? Io la penso completamente in modo diverso, però questo è e quindi va bene così, insomma, se lo facevano andare bene. Poi c'erano naturalmente tantissime case editrici e tantissimi ragazzi, perché oggi è aperto la fiera con l'arrivo veramente di tante tante classi dei licei, delle scuole medie di Roma, quindi tantissimi ragazzi che da un lato questo fa capire anche l'importanza di una fiera di questo genere per la diffusione dei libri e della lettura, quindi anche della responsabilità di chi decide che cosa, quali stand a mettere oppure no, ecco. E tra queste c'era anche quella di Corto Maltese.
L'editrice che si chiama Patrizia Zanotti, che edita appunto i testi, i fumetti, tutto quello che riguarda Corto Maltese. L'ha intervistata naturalmente sul tema del giorno.
Su
Anna, la
questo.
sentiamo e ti ringrazio. Intanto, buon lavoro.
Grazie.
Adesso arriva questa intervista, vediamo di mandarla in onda, datemi soltanto un secondo. No, abbiamo evidentemente un problema, ve la ripropongo alle 20, facciamo così. Intanto vi ricordo che noi tra le 20 alle 20:30 di questo parleremo quindi anche dello stato della cultura in Italia, non solo della editoria e insomma dello ormai sdoganamento di temi anche tra i più estremi. Ci chiederemo mai la censura poi, e il dire no alla presenza di certi editori, in questo caso nelle fiere, ma la censura anche in termini più generali, la risposta che si deve dare, o ce ne sono altre necessarie di risposte che magari potrebbero essere più efficaci e più anche, come dire, legate ai tempi che viviamo? Adesso invece ci occupiamo di quanto è accaduto oggi a Genova e abbiamo con noi in collegamento Armando Palombo, che è della FIOM di Genova. Buonasera.
Buonasera.
Oggi voi avete manifestato per il futuro dell'Ilva, visto che nel piano di ristrutturazione ci sono cassa integrazione, riduzione di organico, insomma un futuro incerto sia a Genova che a Taranto, ma insomma vi hanno respinto con le manganellate e i lacrimogeni.
Allora, noi abbiamo manifestato e continueremo a manifestare perché il governo, attuando la chiusura delle coccherie a Taranto e il ciclo corto, mette a serio rischio l'operatività degli impianti del nord. Ciclo corto vuol dire che per problemi di cassa, di soldi, di cash, il prodotto grezzo fatto a tanto viene subito venduto e a Genova al nord non arrivano più prodotti. Quindi vuol dire segnare il destino del... non ci avrebbero messo in cassa, e questa è la gravità, ma ci avrebbero tenuto dentro la fabbrica a non fare niente. E noi questo da genovesi non l'abbiamo mai accettato. Noi sappiamo che c'è mercato, che c'è lavoro, vogliamo lavorare, non vogliamo assistenza. Questo è il vero motivo.
Senta, voi siete andati davanti alla prefettura e vi siete trovati quelle sbarre d'acciaio davanti che ci ricordano tanto il G8 del 2001, no? E lì, è lì come vi hanno trattati?
Ci hanno trattati, come vedete dalle immagini, e noi ci siamo, penso, comportati come nel nostro spirito, quindi non potevamo starcene, perché bloccare, diciamo, dei lavoratori che manifestano per chiedere di lavorare e non tenere i pianti fermi è veramente vergognoso da parte di questo governo, il quale non risponde alle nostre richieste, perché noi abbiamo fatto le domande precise, i problemi che ho posto adesso a voi in radio, e il governo parla d'altro, completamente scollegati dalla realtà.
Senta, che ricetta servirebbe per l'Ilva?
La ricetta servirebbe che i rotoli che vengono prodotti a Taranto vengono continuati a mandare al nord. Non si può interrompere una filiera così importante come l'acciaio, l'industria strategica nazionale in questa fase, soprattutto questo governo che parla tanto di industria nazionale, no? E invece la sta chiudendo. I governi precedenti non hanno fatto molto di più. Questo rischia di essere il governo che chiude la porta e quindi chiude l'industria strategica nazionale.
Beh, sappiamo che sono sovranisti a parole da questo punto di vista quando si tratta di lavoro.
Bravo, sovranisti a lavoro e poi chiudono, diciamo, l'industria strategica nazionale, che ovviamente non è solo i siderurgi, è tutto quello che c'è dietro. Cosa c'è dietro in infrastruttura, cosa c'è dietro nell'automotive, che anche quella mi sembra che il governo non si stia comportando bene, quello che c'è nell'impalcatura industriale di questo paese, quindi stanno demolendo la spina dorsale industriale di questo paese.
Per Genova,
finché abbiamo voce, energia e forza, la manifesteremo in tutti i modi. Come abbiamo dimostrato, penso, in questi, siamo al quarto giorno di sciopero, domani continueremo il quinto e abbiamo ripreso il presidio qua a Cornigliano.
Andate ancora in piazza?
Siamo qua in piazza, dormiremo per la quinta notte, stanotte qua in piazza, a Cornigliano davanti alla nostra fabbrica, domani mattina di nuovo presidio ai cancelli, quindi con i varchi bloccati, la gente in sciopero, ripeto, quinto giorno di sciopero. E faremo l'assemblea da 3 mesi in attesa di eventi, poi ci riposiamo sabato e domenica e riprenderemo e vediamo chi, finché abbiamo energia andiamo avanti. Poi
senta, per Genova che cos'è l'Ilva oggi per la città?
L'Ilva oggi è un'azienda da 1200 lavoratori, che voglio dire, per Genova la città più vecchia d'Italia, c'è l'età media più alta d'Europa, mi sembra che di aver letto, è un colpo al cuore. Intorno all'Ilva ci lavora un sistema produttivo che è fondamentale, qui a Genova ci sono la maggior parte delle industrie strategiche, cito Polvurt, cito Danieli, cito Tenova, cito Metinvest, quindi sarebbe un colpo mortale. Ripeto, finché abbiamo forza e energia, questo non lo permetteremo, perché non vogliamo essere complici di un governo che passerà la storia per mille cose, ma soprattutto per aver chiuso la siderurgia con un ministro che parla vanvera, perché noi facciamo delle domande e non capiamo le risposte.
Beh, ma che non siete gli unici a non capire il ministro Urso e in generale il governo. Certo, per voi naturalmente questa cosa è ancora più urgente. La città vi sta supportando in che modo?
Direi che la città, abbiamo sia il presidente della regione Marco Bucci, sia il sindaco di Genova Silvia Salis, che ci hanno dimostrato vicinanza. Poi oggi, oltre ad aver essere stati sotto la prefettura, abbiamo anche occupato la stazione Brignole, quindi la stazione principale di Genova, e lì diciamo, in prefettura è arrivata la sindaca Salis e da Brignole è arrivato il presidente Bucci, quindi staranno facendo le loro pressioni, perché veramente incredibile che i rotoli che vengono prodotti a Taranto per fare cassa siano venduti subito e non verticalizzati, arricchiti su al nord, vale per Genova, vale per nord. Racconigi, che trasforma i rotoli in tubi, è ferma da ormai 20 giorni, quindi ci devono spiegare, con un mercato che va a mille, ci devono spiegare, darci le spiegazioni attendibili, non ce ne stiamo di pannicelli caldi o di bugie,
Grazie Armando Palombo per essere stato con noi, lo ricordiamo, Armando Palombo della FIOM di Genova, e allora buon presidio che continua.
Grazie, grazie, buona serata a voi.
Seni pesanti e labbra rosse e la giacca a vento. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti e mio padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi ed io pensavo casa. Mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie. Sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago. ricordo così il tuo sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago.
Il dio della musica mi perdonerà se sfumo Ivan Graziani in questa maniera, ma abbiamo Marco Sarracino con noi. Buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Deputato del PD, responsabile delle politiche per il Sud del Partito Democratico, io voglio parlare con lei dei LEP, che è una sigla oscura. Cerchiamo di spiegare di che cosa si tratti. Livelli essenziali di prestazione sono una serie di parametri che sono strettamente legati all'attuazione dell'autonomia differenziata. Senza stabilire i livelli essenziali di prestazione per tutte le materie che potranno essere devolute alle regioni, non parte la riforma. La Corte Costituzionale ha detto al governo: dovete andare piano, dovete prendervi tutto il tempo, dovete coinvolgere gli enti locali per stabilirli. Il governo fa il blitz e li mette in finanziaria, nella manovra di bilancio, come si dice oggi. Oggi il ministro Ciriani ha detto: non li stralceremo, rimangono in manovra, non si può fare. Voi dell'opposizione ieri avete detto: faremo ostruzionismo contro la manovra. A questo punto è braccio di ferro, è muro contro muro.
Beh, assolutamente sì. I livelli essenziali delle prestazioni in realtà sono i diritti dei cittadini. E ovviamente i diritti, per essere rispettati nei territori, in tutte le parti del paese, hanno un costo. Questo costo non va soltanto determinato, come vuole fare il ministro Calderoli, che dice che passerà alla storia perché sarà il primo ministro che determinerà i LEP. Il tema è garantire questi livelli essenziali delle prestazioni. Non ha senso stabilire quanto costa il trasporto pubblico locale in una regione se poi non vengono messe a disposizione le risorse per garantire quella funzione. Noi quindi su questo, dall'inizio di questa legislatura, da quando il ministro Calderoli e Giorgia Meloni hanno detto di voler far partire l'autonomia differenziata, ci siamo battuti non solo perché quella riforma non partisse, ma anche perché i livelli essenziali delle prestazioni non solo venissero determinati, ma soprattutto garantiti. A questa nostra battaglia politica, a questa nostra domanda che abbiamo fatto in ogni passaggio parlamentare e che faremo anche durante questa legge di bilancio, il ministro Calderoli è sempre taciuto, non ha mai parlato. Quando noi gli abbiamo chiesto: ministro, ma lei le risorse per garantire i livelli essenziali delle prestazioni da dove le prende? E non ha mai parlato.
Perché un conto è scriverlo nella legge per la regione X, facciamo per la Campania, dove lei ci chiama da Napoli,
sì.
Per la Campania, sì. Per la sanità, per il trasporto, per l'istruzione, insomma i temi, no, della autonomia differenziata. Ci saranno questi livelli minimi che dovranno essere garantiti dall'ente pubblico, altra cosa è poi finanziarli, metterci i soldi per farlo.
Esattamente, e quindi a noi viene il sospetto che più che realizzare l'autonomia differenziata garantire i livelli essenziali delle prestazioni, al ministro Calderoli voglia mettere in campo una vera e propria secessione, perché è testimoniato anche da cosa? Dal fatto che la settimana scorsa ha girato il Veneto piuttosto che la Lombardia con l'autorizzazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, firmando quelle che sono le cosiddette preintese con le regioni per avviare il processo di autonomia differenziata. Quando noi parliamo dell'autonomia differenziata, però dobbiamo spiegare ai cittadini che cos'è in concreto, perché altrimenti sembra una cosa molto distante dalla realtà. Io faccio degli esempi. L'autonomia differenziata è, ad esempio, la possibilità che ogni regione paghi in maniera autonoma i propri insegnanti piuttosto che il proprio personale sanitario. Se ogni regione facesse questo, è evidente che si incentiverebbe ancora di più l'esodo che purtroppo già è molto forte, che ogni giorno vede centinaia di migliaia di ragazzi andare via dalla Calabria piuttosto che dalla Campania.
Perché lei dà per scontato che la regione del sud potrebbe permettersi di pagare meno un insegnante rispetto alla regione
del nord.
Nel
momento in cui noi viviamo in un paese in cui lo Stato spende per un cittadino del Veneto 19.000 euro l'anno, mentre per un cittadino della Calabria 13.500, è evidente che di fronte a un investimento dello Stato verso alcune regioni più forte a differenza di altre, quelle regioni hanno la possibilità di poter non solo garantire migliori servizi, ma anche di poter pagare meglio la propria pubblica amministrazione o la propria macchina dello Stato. Quindi è evidente che quella riforma incentiverebbe di varie disuguaglianze che invece andrebbero diminuiti, perché, e lo dico non solo perché credo fortemente nella giustizia sociale, nel fatto che tutti debbano partire dalle stesse condizioni di partenza, ma anche perché un paese con alte diseguaglianze non è un paese capace di competere nel mondo. Un'altra cosa che potrebbe accadere con l'autonomia differenziata è quella che riguarda la funzione del commercio con l'estero, che oggi, diciamo, è un'opzione del governo nazionale. Se la regione Lombardia domani mattina facesse propria la funzione del commercio con l'estero e quindi questa materia non fosse più di carattere nazionale, noi vivremmo il paradosso che a dover trattare con i grandi della terra non sia, diciamo, il governo nazionale o adesso, come stiamo facendo sui dazi, la Commissione europea. Avremmo il paradosso che dovrebbe trattare Fontana, ed è una cosa che fa ridere.
Fa paura ai lombardi più che altro, mi consenta, Saracino, io vivo qui, non me lo auguro.
Fa ridere nella sua drammaticità, colpirebbe tantissime imprese. Noi oggi siamo in una condizione di difficoltà sul tema dei dazi e a trattare è l'Unione Europea. Figuriamoci se a trattare fosse un presidente di regione, pur se è della regione più grande d'Italia. Immaginiamo se a trattare fosse un presidente di regione come quello della Basilicata o come quello del Molise. Ho detto che fa ridere, però
la battuta sul Molise è molto facile. Saracino.
No, purtroppo è così.
No, però è così, lo so. Le
piccole, figuriamoci quelle piccole.
Non andrebbero da nessuna parte. La saluto perché siamo in pubblicità, ci vorrebbe un dibattito anche con i rappresentanti di Fratelli d'Italia, ad esempio, che sono un partito che si dice nazionalista. Lo facciamo un'altra volta. Grazie per essere stato
che
con
si
noi.
Sono autoproclamati tali, ma che in realtà hanno spaccato la patria.
Arrivederla Marco Saracino, responsabile per le politiche del Meridione del Partito Democratico. La linea, prima c'è la pubblicità, poi alle notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:34. Rientriamo alle 18:38 minuti di Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Mi ha raggiunto in studio Massimo Alberti. Ciao Massimo.
Buonasera Luigi, ciao.
E al telefono abbiamo Giulio Marcon di Sbilanciamoci. Buonasera.
Buonasera.
Insieme per parlarci della contromanovra, che è ovviamente un lavoro di analisi della manovra economica a cui poi dopo vengono fatte delle proposte alternative. Comincerei con Massimo che ci spiega tutto.
Sì, no, prima diceva, cioè, dicevano le opposizioni, non so se l'ho detto anche Marco Saracino prima, che l'ostruzionismo alla manovra per la questione dell'EP non cambierebbe poi molto, perché anche se si andasse in esercizio provvisorio, visto che la manovra presentata dal governo quest'anno incide zero sulla produzione di ricchezza, sul prodotto interno lordo, le ragioni le conosciamo. Il governo ha scelto innanzitutto il risanamento dei conti per poter entrare sotto la soglia di deficit, in modo l'anno prossimo di poter accedere alle clausole di salvaguardia per quanto riguarda la spesa militare, la spesa in armi. Questo ha comportato che nella manovra di quest'anno sostanzialmente non si incida per nulla sui problemi del paese che riguardano i salari, la sanità e così via, ed anzi si vada a procedere proprio nel sociale, in particolare con una serie ancora di tagli che riguardano i vari ministeri, con piccoli provvedimenti spot. Basti pensare a quello sul fisco, sulle aliquote IRPEF, che incidono se non per pochi euro sugli stipendi reali delle persone. E a queste condizioni, peraltro tutto questo in un paese che, lo sappiamo, è sostanzialmente in recessione, lo sarebbe se non fosse per il contributo del PNRR, ma per il resto un paese fermo, è la vicenda dell'ILVA, il fatto che, come abbiamo visto, il governo non abbia minimamente un'idea di politica industriale, non sappia che pesci pigliare. Parentesi, a maggio era stata promessa l'uscita di un libro bianco sulla politica industriale, dopo una serie di consultazioni con le associazioni di categoria, sindacati eccetera, che è sparito. E mi conceda la battuta Giulio Marcon, a queste condizioni di scrivere una manovra alternativa sono buoni tutti. È una provocazione ovviamente che faccio all'amico Giulio Marcon, ma diciamo così, di fronte al nulla le proposte sono naturalmente benvenute.
Sì, noi ne facciamo 111, molto dettagliate e concrete, non è il libro dei sogni, è la dimostrazione che se c'è una volontà politica, ci sono scelte diverse, si può orientare la spesa pubblica a favore di tutto quello di cui i cittadini avrebbero bisogno, cioè una sanità che funziona, un'istruzione veramente pubblica, e un welfare di diritti e non bonus ed elemosine, e poi una politica industriale che non c'è, diciamo, non c'è o viene fatta a favore delle imprese che investono nel militare, tant'è vero se si prendono i finanziamenti del MINIT, cioè del Ministero delle Imprese, e il Made in Italy, vediamo che nei prossimi 3 anni sono previsti circa 25 miliardi di investimenti per il nostro sistema industriale, tutti i finanziamenti, diciamo, che sono a prescindere dalla legge di bilancio, ma contenuti in altri provvedimenti. Beh, ben 10, cioè il 40%, ben 10 miliardi sono per gli investimenti in armi. Ovviamente tutto questo a noi non sta bene, e quindi di fronte a una leggina, perché questa legge di bilancio è un micro provvedimento che non dà crescita al paese, non dà risposte ai bisogni fondamentali, noi pensiamo che bisognerebbe fare appunto una vera legge del bilancio che risponde a quei bisogni ai quali il governo non dà risposta.
Marcon, ma secondo lei perché è una leggina? Qual è la strategia, a vostro parere, dietro al fatto che, insomma, lo dicono tutti, questa legge di bilancio è proprio ai minimi termini?
Allora, la strategia è sostanzialmente questa: si vuole ottenere un risultato che è uscito dalla procedura di infrazione, che avverrà probabilmente in primavera, e questo permetterà al governo non solo di accedere ai fondi SAFE, questi 15 miliardi per la spesa militare, ma poi di fare il prossimo anno, quindi prima della rush finale delle prossime elezioni politiche, una legge di bilancio dove si possa fare tanto debito per beneficiare, come posso dire, il bacino elettorale di riferimento di questo governo.
Ecco, a questo quindi, proposito Giulio, ecco. Io prima l'ho chiamata il libro dei sogni perché è quello che sogniamo, che ci piacerebbe che venga fatto e che si può fare, perché le vostre 111 proposte che si possono trovare sul vostro sito sono dettagliate per numeri eccetera eccetera, non è solo una lista della spesa e questa è la prima cosa. La seconda è facile prendersela col governo, ma mi verrebbe da dire che queste 111 proposte che fate dovrebbero essere una base per un'alternativa di opposizione.
Beh, oggi sono intervenuti alla conferenza stampa il presidente del gruppo parlamentare del PD, Francesco Boccia, c'era la vicepresidente del gruppo parlamentare dei 5 Stelle, Alessandra Maiorino, gli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra, i quali hanno detto che, così dire, molte delle proposte che noi facciamo possono essere la base dei contenuti programmatici dell'alleanza. E questo ovviamente ci fa piacere, naturalmente ci sono molte, come so dire, proposte che poi in realtà sulle quali insomma c'è un'opinione diversa, ad esempio su la tassa, l'imposta sulle grandi ricchezze o la riduzione del 20% delle spese militari, insomma ci sono, diciamo, non la pensiamo nello stesso modo, ma appunto queste forze politiche hanno detto che insomma molte delle proposte possono essere assunte come programma dell'alternativa. Speriamo che sia così e speriamo che questo possa essere, posso dire,
una strada percorribile. Giulio Marcon, Sbilanciamoci, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Una buona serata. Grazie anche a Massimo Alberti che è tornato in redazione. E noi ancora a parlare di economia stiamo in questa puntata dell'Orizzonte. Adesso lo facciamo con Andrea Borghesi, che è il segretario generale della NIDIL CGIL. Buonasera Borghesi.
Buonasera, buonasera.
Perché voi avete fatto in tutto questo, abbiamo parlato della legge di bilancio fino a poco tempo fa, della manovra economica, è una ricognizione, uno studio sulle condizioni dei precari per quanto riguarda i salari e le pensioni, e siamo un po' alle solite, Borghesi, cioè, anzi, forse le cose peggiorano per loro in questo paese.
Bah sì, se non peggiorano certamente non cambiano sostanzialmente, sicuramente l'impatto della legge di bilancio su questi lavoratori è praticamente nullo. Noi abbiamo utilizzato i dati dell'osservatorio dell'INPS sui parasubordinati per fare un'elaborazione, abbiamo appunto fatto emergere che per partite IVA e COCO, che esistono ancora al di là di quello che si dice, cioè collaboratori, sono circa 650.000 persone, la condizione reddituale è tale, 8.500 euro lordi medi l'anno per i collaboratori e 18.000 per le partite IVA, è tale che appunto hanno dei compensi insufficienti per una vita dignitosa oggi, prestazioni sociali basse per i meccanismi di calcolo delle pensioni che non sono stati modificati da questa maggioranza, prospettive pensionistiche drammatiche.
Ma cosa vuol dire prospettive pensionistiche drammatiche? Di quali cifre stiamo parlando?
Ma allora, noi abbiamo fatto è stato fatto dall'osservatorio pensioni della CGIL un'elaborazione utilizzando i redditi per avere un anno minimo di pensione, quindi stiamo parlando tra l'altro soltanto di una frazione di tutti questi lavoratori. Diciamo che se avessero un reddito annuo di 18.415 euro all'anno e appunto avessero questo reddito per tutta la carriera, un collaboratore andrebbe in pensione a 30 anni, dopo 30 anni di contribuzione, a 64 anni con 853 euro, un professionista con partita IVA a 67 con 646 euro di pensione. Ma questa è soltanto una frazione, cioè soltanto una parte molto piccola di tutte e due queste platee. Nella realtà dei fatti la stragrandissima maggioranza di questi lavoratori andrebbe in pensione a 71 anni con delle pensioni assolutamente non dignitose.
Questo significa un problema sociale gigantesco che esploderà tra non molto e di cui la politica, non soltanto nella manovra di quest'anno, ma in generale nel dibattito pubblico, non si occupa, insomma. Stiamo facendo finta di non vedere quello che sta arrivando.
Si fa fatica a mettere quello che dovrebbe essere il motore di ogni paese, cioè il lavoro al centro. E è caratteristico di questa manovra, per la quale peraltro la CGIL ha dichiarato lo sciopero per il prossimo 12 dicembre, e sta dentro le motivazioni generali, anche quando sono state previste delle misure sul fisco, come quelle che sono presenti in manovra, queste avvantaggiano coloro che hanno i redditi più alti. Siamo un po' alle solite, invece di mettere il lavoro al centro si mettono altro tipo di interessi.
Andrea Borghesi, grazie, una buona serata e un buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a tutti voi, salve.
Segretario generale della NIDIL CGIL. Vediamo se Chiara Manetti, che mi ha raggiunto in studio, ci porta una buona notizia. Chiara, dopo tutta questa sfilza di notizie che riguardano l'economia, la cultura politica del paese, i lavoratori che vengono manganellati dalla polizia.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Purtroppo devo deluderti.
No, quindi, anche tu, cattive notizie. Va bene, andiamo avanti così.
Mi dispiace. Allora, questa sera parleremo di una vicenda che vede, in prima linea gli studenti di Pavia, perché in vista dei nuovi orari di Trenord, che entreranno in vigore dal 15 di dicembre, perché sono gli orari invernali, questi studenti hanno posto l'attenzione sul fatto che il loro treno, il treno che li porta effettivamente a Pavia sulla linea Stradella Pavia-Milano, li obbligherà ad arrivare in ritardo a lezione, perché purtroppo questo treno subirà delle variazioni. Loro si ritroveranno verso le 7:48 nella stazione di Pavia e questo provocherà, la conseguenza sarà che arriveranno per forza in ritardo a scuola. E quindi
la scuola inizia alle 8.
La scuola inizia alle 8, in 12 minuti, come tutti sanno, esatto.
Maratoneta. Ammesso che il treno arrivi puntuale, perché ammesso, poi tu sei ovviamente molto ottimista su questo.
Assolutamente sì. E quindi questi studenti hanno, non solo gli studenti, anche i lavoratori, i pendolari colpiti da queste modifiche, hanno lanciato una petizione online che ha già raccolto più di 1000 firme, perché vorrebbero che Trenord, che si trovasse una soluzione che andasse incontro a loro, e stanno chiedendo di farsi sentire. E allora noi oggi magari li facciamo sentire un po'.
Ne facciamo sentire uno, mica tutti quanti. Elia Solerio, che è presidente della Consulta Giovanile di Bressana Bottarone. Ciao Elia.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Anzitutto, dov'è Bressana Bottarone?
Allora, Bressana Bottarone si trova alle porte dell'Oltrepò. È il primo paese dopo il ponte interessato dai lavori, ecco.
Ok.
Buonasera Elia, buonasera. Senta, io do del lei perché...
No, dagli del tu. Quanti anni hai Elia, scusa?
16, va bene anche lei.
Va bene, allora do del tu. Senti Elia, ti chiediamo allora, prima di tutto, quali saranno queste modifiche che colpiranno in particolare voi studenti di Pavia?
Allora, certo, le modifiche, ci saranno svariate modifiche, ma quelle che interessano maggiormente gli studenti sono quelle naturalmente del treno della mattina, delle 7, quello che adesso è delle 7:08 per andare a Pavia, e quello poi di ritorno a casa del pomeriggio. Allora, il treno delle 7:08 per esempio verrà spostato, vedo dalle tabelle che ho qui, alle 7:31, quindi passerà ad Argine, Bressana Argine. Vi parlo della stazione di Bressana Argine, che è quella più frequentata del comune di Bressana, perché ce ne sono due, Bressana Bottarone e Bressana Argine.
Okay.
La Bressana Argine passerà alle 7:31, quindi molto certo, tempo dopo rispetto ad oggi, e arriverà a Pavia intorno alle 7:47. È chiaro che questo per alcuni studenti non presenta problemi perché naturalmente le scuole hanno diversi orari di apertura, ma ci sono la maggior parte delle scuole di Pavia che invece hanno un orario che non combacia con questo tipo di orari.
Perché si inizia alle 8.
È un grosso problema. Sì, però dipende da scuola in scuola. Ecco.
Mm. Certo, no, quelle dove l'orario non combacia iniziano alle 8, immagino, quindi non ce la si
sì,
fa.
Esatto.
Ma quello perché prima a che ora passa? Quello prima a che ora passa?
Quello prima, allora, al momento passa alle 6.34.
Che è prestissimo,
circa.
Troppo presto.
Ecco, passerebbe, no, quello lì non verrebbe variato di molto, però comunque non viene quasi preso da nessuno perché è troppo presto.
Certo.
Ecco.
Quindi... Elia, posso interromperti? So che appunto, come dicevo prima, avete lanciato una petizione in cui parlate di questi cambiamenti inaccettabili. Ti chiedo quante certo. firme ha raccolto per adesso e che cosa chiedete?
Allora, fino al momento abbiamo raggiunto 1100 e qualcosa firme. Chiediamo naturalmente che ci sia un dialogo tra i comuni e la regione e che si possa raggiungere una concordare degli orari. Naturalmente ripristinare quelli vecchi sarebbe la cosa migliore, ma non sappiamo se sia realizzabile, speriamo, ma non lo sappiamo. O comunque trovare dei compromessi ideali per i ragazzi, perché comunque Bressana, questa linea non è di serie B, anzi direi. Quindi siamo essenziali per Pavia e pretendiamo di essere ascoltati. Allora, sappiamo che è stato già raggiunto un piccolo risultato, in quanto domani ci sarà una riunione convocata dalla regione con i sindaci interessati della linea e
l'assessore Lucente. Sì,
e l'assessore
esatto.
Lucente. Quindi già un piccolo risultato l'abbiamo ottenuto, però sensibilizzare non fa mai male. Ecco.
Assolutamente no, è anche lottare per i propri diritti, che poi in tutto questo esatto. i treni vengono modificati, gli orari a vostro svantaggio, a svantaggio dei pendolari, perché bisogna privilegiare la linea invece a lunga percorrenza Milano-Genova, alla faccia. Chiara alza il dito, cosa volevi dire?
Devo fare una domanda al
scusa,
nostro ospite.
Manca un minuto in totale per la domanda e la risposta, prego.
Allora, la domanda è, avete anche organizzato un flash mob in stazione a Pavia proprio alle 7.30, che cosa avete organizzato?
Sì, ecco, allora spiego bene, per utilizzare i termini giusti anche. Allora, sarà un, diciamo, sit-in informativo dove i ragazzi, una volta scesi dal treno, si potranno aggregare a coloro che hanno già deciso di partecipare, quindi lavoratori oppure della consulta giovanile di Bressana, e aiutarci, ma più che altro nel loro interesse, no? Ovviamente non nel nostro, a diciamo sponsorizzare, ma non è la parola giusta, la nostra raccolta firme e a cercare di sensibilizzare e dare voce alla nostra opinione, alla nostra voce, che insomma è importante.
Grazie a Elia Solerio, presidente della consulta giovanile di Bressana Bottaroni. Giovani, studentesse e studenti che devono andare a scuola, si spera in orario, diamo in orario anche la linea a esteri. Grazie Chiara Manetti.
Grazie a te Luigi.